Vi ricordo che ci sono ancora i blog che c'erano 2 anni fa, quelli vanno avanti, per cui chi fosse interessato a dare un'occhiata, a vedere, eccetera, eccetera, gli indirizzi sono aforismatica.splinder.com e pebbles.splinder.com. C'è il sito sociologica.it, come vi dicevo ieri, e siccome abbiamo avuto una serie di disastri logistici col webmaster, praticamente le metto online io le lezioni, per cui non ci dovrebbero essere grossi problemi. Poi pure c'era qualcosa detto, devo dirvi. Ah sì, ha a che fare con le lezioni. Allora, l'ultima settimana di lezione, che dovrebbe essere quella che finisce il 12, se non vado errato, non dovrebbe esserci lezione né il martedì né il giovedì, ma ci dovrebbero essere 4 ore di riepilogo anche per lavoratori il venerdì. Quindi sappiatelo, al momento è sicuro che non c'è giovedì. Il martedì ancora non lo so, perché mi sto tenendo 2 ore jolly se mi capitasse qualche rottura di scatola.
Il martedì col venerdì non avevamo lezioni.
Il martedì e giovedì sì.
Ah, il martedì
e giovedì. Il giovedì sicuramente non c'è, il martedì ve lo confermerò strada facendo, perché visto appunto che grandinano gli impegni, magari mi salta qualcos'altro e quelle 2 ore le recupero da un'altra parte. Però comunque dalle 9 alle 13 del venerdì mattina c'è il riepilogo per lavoratori, insomma tutto quello che vi pare, con il solito florilegio di domande che come sempre mi rivolgete, e quindi quello. Vabbè, allora, riprendendo appunto la traccia di quello che dicevamo ieri, abbiamo esordito facendo un piccolo cappello ampio sulla questione politica, visto che la politica ultimamente è abbastanza al centro delle nostre attenzioni, con l'elezione del Presidente degli Stati Uniti, tutte le varie catastrofi borsistiche che stanno accadendo, catastrofi che peraltro non pare si veda la fine, delle quali pare non si veda la fine, visto che stamattina le borse di Tokyo è chiuso col 3% in ribasso, tutte le borse europee sono in ribasso di nuovo. Io stavo pensando di telefonare a qualcuno a Wall Street e dirglielo, perché da quando ho cominciato a giocare in borsa io è successa una catastrofe. Meno male che ho giocato poco, perché era soltanto per ridere, però potrei provare a minacciarli. Io dico, se volete che continui a investire in borsa, pagatemi voi, io smetto, perché va bene, questo è automatico. Come ho investito 20 euro in borsa è successa una catastrofe. Un tempismo eccezionale. Però comunque, insomma, diciamo che la situazione è ricca di spunti utili per questo corso. Come diceva Mao Zedong, viviamo in tempi interessanti, e di conseguenza abbiamo parlato abbastanza estensivamente di questo, riprendendo una serie di tracce dell'esame scorso, perché una delle cose interessanti dell'università da questo punto di vista è che quando facciamo esami successivi uno potrebbe anche riutilizzare quello che ha imparato negli esami precedenti e fare un, no, un tipo di studio un po' diverso, un po' più approfondito, un po' più puntuale su certi argomenti. Se avete notato, noi andiamo dalla sociologia generale alle sociologie specialistiche, quindi vorrebbe dire appunto teoricamente che qui usiamo generale, processi, economia, tutto quello che avete fatto fino ad ora. Allora cerchiamo di farlo, perché è sempre anche più divertente studiare in modo un po' diverso, tanto per cambiare le cose, insomma. Quindi abbiamo parlato dei mercati, abbiamo parlato del fatto che dappertutto sentite parlare di fiducia. A me capita bene, perché era uno dei temi che abbiamo trattato di più nelle lezioni di 2 anni fa, e così lo vedete verificato, come dire, lo vedete nella prassi. Il problema della fiducia è un problema centrale. Vi ricorderete che ne abbiamo parlato anche in termini di interesse per il vostro tutto, per il vostro corso, per il vostro impiego, per il vostro futuro, perché di fatto il vostro essere qui è un problema di fiducia, perché c'è una relazione inversamente proporzionale fra la fiducia e la percezione della sicurezza. Anzi, direi direttamente proporzionale, scusatemi. Ovvero sia, più c'è fiducia, più ci si sente ottimisti verso il futuro, più ci si sente sicuri e tranquilli. Visto che in questi tempi non ci si sente sicuri e tranquilli, evidentemente ci sono problemi ramificati su tutto il settore. Il fatto che voi dobbiate diventare teoricamente esperti nella sicurezza è chiaramente un modo in cui la nostra cultura reagisce a questa insicurezza, in questa incertezza diffusa. Incertezza, insicurezza e fiducia sono concetti molto vicini, costellano insieme, sono lo stesso campo semantico in qualche modo. Noi sappiamo, avevamo detto, però lo sappiamo, che questo clima di incertezza deriva fondamentalmente da una circostanza culturale piuttosto specifica, della quale abbiamo riparlato anche ieri, ovvero sia del fatto che oggi noi stiamo vivendo una fase di transizione radicale, non sappiamo verso cosa, ma sappiamo da dove, ovvero sia dalla cultura moderna. La cultura moderna che noi abbiamo qualificato spesso e volentieri come cultura dell'economicismo. Abbiamo detto ieri, lo ridico perché è un concetto che va preso bene, ovvero sia una cultura nella quale tutto viene misurato sul metro del valore economico. Questo discorso è un discorso molto complesso, ne avevamo parlato ma facciamo finta di no, e si riflette, diciamo, sull'intero modo di essere della società, no? Perché la società, per esempio, attribuisce valore esclusivamente in vista di una qualche funzionalità immediata. Cioè, noi diamo valore a cose che servono. Una cosa che diceva Zimmer in proposito era molto interessante, era: prima si cercava di guadagnare denaro per acquistare opere d'arte, oggi vendiamo opere d'arte per avere denaro. E chiaramente le opere d'arte, saprete, difficilmente servono. È pure vero che noi abbiamo un mercato dell'arte estremamente florido oggi, ma è anche vero che non abbiamo più l'arte. Abbiamo gente che dice di fare arte, ma in linea di massima, se avete un minimo di esperienza e sensibilità estetica, saprete benissimo che trovare uno dei contemporanei che faccia arte è piuttosto raro. Ce ne saranno due o tre, ma gli altri sono dei fabbricanti di cose che possono vendere. Quindi tendono a costruirsi come loghi, come brand, come aziende, come tutto tranne che l'artista. Insomma, abbiamo uno stereotipo dell'artista abbastanza strutturato in proposito, e questo stereotipo non c'è più perché l'artista di fatto non serve nell'ottica della nostra cultura. Vorrei che questo fosse chiaro. In un'ottica umana ampia l'artista serve come servono i momenti di svago, come serve il gioco, come servono delle esperienze amicali, come serve la fiducia, no? La fiducia è una di quelle cose, come diceva un'antica reclame di quando eravamo piccoli, che si dà alle cose serie, no? Era una cosa abbastanza, una specie di slogan, ma era uno slogan che si accoppiava perfettamente con il senso comune. Purtroppo c'è stato un divorzio fra senso comune e poi comportamenti pratici, soprattutto nel momento in cui la fiducia ha cominciato a diventare una specie di indicatore economico anche lei. Non so se vi ricordate, ma uno dei punti centrali, uno degli appuntamenti centrali della borsa di New York è la pubblicazione trimestrale dell'indice di fiducia del consumatore americano. Che significa questo? Significa che dal punto di vista dei mercati la fiducia è fondamentale, e se il consumatore americano è fiducioso, le borse brindano, come sentirete dire sempre, perché le borse non fanno altro che brindare quando sono contenti. Un comportamento normale non ce l'abbiamo mai, o scappano tutti o brindano, ma non c'è verso di fare una cosa normale. Comunque, nel momento in cui il consumatore americano è contento, le borse sono contente, anche noi siamo contenti, come dicevamo ieri, perché abbiamo sottolineato che il comportamento del consumatore americano negli ultimi 30 anni è stato il motore dell'intero sistema occidentale. Quindi questo ci serve per capire la globalizzazione, tanto per dirne una, ci serve per capire che non ci sono processi che ci lasciano in qualche misura indenni o indifferenti. Se la casalinga del Wisconsin è comunque parte del mio benessere, io questa cosa devo capirla, perché altrimenti non ne vengo fuori. Allora, queste borse perché sono così entusiaste della fiducia? Perché hanno tutti bisogno di fiducia, perché tutti invocano sta fiducia a piena voce. Perché che succede? Che quando io ho fiducia, ovvero sia quando io sono tranquillo, quando io sono sereno, quando mi sento sicuro, io tendo a spendere di più, tra le altre cose. Purtroppo nell'economicismo, come dicevamo prima, le altre cose tendenzialmente noi le perdiamo di vista e restano soltanto quelle che sono direttamente connesse con l'economia. Per cui nel tempo l'economia è diventata un indice di consumo. La fiducia, scusate, è diventato un indice di consumo. C'è fiducia, consumiamo, non c'è fiducia, non consumiamo. Tutto ciò che ruota intorno alla fiducia e che non è razionale, non è economicistico, non è utilitaristico, ce lo siamo perso. Il problema è che non ce lo siamo perso soltanto da un punto di vista teorico, ma abbiamo fatto in modo che si cominciasse a perdere anche da un punto di vista pratico. E siccome la fiducia purtroppo non è razionale, è una di quelle cose che esulano dalla razionalità, o che perlomeno la includono ma in modo molto 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 ampio, e noi ci troviamo adesso con una grossa difficoltà, perché la fiducia purtroppo è una cosa che a un certo punto finisce. Non so se vi ricordate, ne avevo parlato di questo, ma Io posso essere tradito una volta, posso essere tradito due volte, posso essere tradito tre, alla quarta non mi freghi più, perché non mi fido più, chiaramente. Perché la fiducia è un qualcosa che già nel campo semantico ci dice di essere qualcosa di più del semplice rapporto fiduciario che noi immaginiamo tranquillamente. Fiducia, come vi dicevo ieri, ha una radice che è la stessa di fede. Fede e fiducia sono la stessa cosa. Di fatto, avere fiducia significa aver fede in qualcuno. Ed è per questo che prima che tu smetta di aver fiducia devono succedere molte cose. Perché non è razionale. Se tu hai fede, lui può anche sbagliare, può anche fregarti, può anche truffarti, può anche fare cose che tu non accetteresti mai, ma tu hai fede, quindi è qualcos'altro. Il momento in cui si rompe la fede, però, dopodiché non ci sono più giuramenti, promesse, comportamenti buoni, eccetera, è rotta e non si rimedia. O perlomeno noi non sappiamo come si rimedia, quello è il problema. Non lo sappiamo perché siamo una cultura che è iperrazionalista, no? E quindi pensa, come dicono tutti i guru dell'economia che trovate nei giornali costantemente in questi ultimi tempi, che per ricostituire la fiducia bastino delle iniezioni di dollari. No? Allora la Cina ha devoluto il 20% delle sue riserve auree e quindi i mercati avranno fiducia. Troppo facile, i mercati non hanno fiducia. È evidente, perché i mercati sono fatti da, tutto sommato, esseri umani, un po' così limitati, diciamo, ma esseri umani, i quali esseri umani si comportano come tutti gli esseri umani, ovvero sia non sono sempre razionali. Io oserei dire che ultimamente non sono quasi mai razionali, né i mercati né gli altri. E come dicevo ieri con un vostro collega, è paradossale, ma oggi dovremmo essere più razionali. E a me non è che piaccia molto la razionalità, però di fatto oggi manca. Oggi siamo in un clima in cui le azioni razionali, come diceva Weber, sono un miraggio. Oggi agiamo in tutti i modi tranne che in quelli. A questo scopo credo che forse sia il caso di ribadire com'erano le categorie weberiane. C'è qualcuno che se le ricorda? Posto che questo non è il liceo per cui se uno alza la mano e dice le cose non dovrebbe essere stigmatizzato né ritenuto un lecchino né tutte le altre stronzate che girano. C'è qualcuno che si ricorda le categorie weberiane dell'azione? Quali sono? Che depressione. Vabbè. Allora, le quattro categorie dell'azione weberiana, dopo parliamo del come se, che ci sta bene in questi casi. Le quattro categorie dell'azione, secondo Weber, sono l'azione razionale rispetto allo scopo e l'azione razionale rispetto al valore, che sono le azioni razionali, e altre due che invece sono l'azione tradizionale e l'azione emozionale, emotiva, affettiva, cioè tutta una serie di appellativi diversi, ma insomma concettualmente la stessa cosa. Se vi ricordate, Weber aveva detto che secondo lui l'azione più importante nel XX secolo sarebbe stata l'azione razionale rispetto allo scopo. L'azione razionale rispetto allo scopo è l'azione economica, non un'altra. E la possiamo sommarizzare, che orribile termine mi è venuto fuori, la possiamo riassumere, meglio, nello slogan massimo profitto, minimo impegno. Questa è l'azione economica detta in soldoni, ovvero sia ottenere il massimo con il minimo. Weber non aveva tutti i torti, di fatto il XX secolo si è giocato tutto su questo discorso. Si è giocato tutto su questo discorso, il che ovviamente porta con sé una serie di conseguenze, perché questo discorso è uno dei cardini dell'economicismo. L'economicismo ragiona in questo senso. L'economicismo, come vi dicevo ieri, è un ragionare per cui se non c'è convenienza pratica economica io le cose non le faccio. Questo discorso però, visto che stiamo ragionando di politica, è un discorso che fa a cazzotti col discorso dei diritti. Voi saprete che i diritti sono un qualcosa a cui noi abbiamo titolo indipendentemente da una convenienza economica. Facciamo un esempio, i trasporti, ne abbiamo già parlato ieri.
No,
infatti mi sembrava, c'ho uno sdoppiamento, però insomma, le classi un po' mi ricordo. I trasporti sono un qualcosa a cui noi abbiamo diritto, cioè tutti i cittadini della Repubblica Italiana hanno diritto ad essere connessi e a poter accedere a una rete efficiente di trasporti ex Costituzione. Nel momento in cui noi diamo l'appalto di fatto dei trasporti a una SPA, che sarebbe Trenitalia, al momento, noi immaginiamo che questo, come dire, aiuti, permetta effettivamente a tutti gli italiani di godere degli stessi diritti. La domanda è: perché immaginiamo questa stupidaggine? perché ci rifacciamo ancora a quello che ci diceva il buon Adam Smith nel 1776, in cui appunto Adam Smith ci diceva nella Ricchezza delle Nazioni che effettivamente i mercati lasciati a se stessi si autoregolano in modo da dare la migliore allocazione delle risorse possibile in una situazione data. Per cui noi pensiamo, ancora oggi, pensavamo fino a un mese fa, direi a questo punto, forse se lo pensiamo ancora siamo veramente le gocce, che lasciando i mercati fare, no, il famoso SFE, i mercati avrebbero risolto e sanato tutte queste questi malfunzionamenti del pubblico, queste ingiustizie, via discorrendo. Si sa per quale motivo, ripeto, perché di fatto i mercati questo non lo fanno. I mercati non si autoregolano neanche un po', come ci è stato dimostrato in modo piuttosto brillante da Bush e dal suo ministro dell'economia 15 giorni fa. I mercati lasciati a se stessi diventano delle enormi trappole per Gonzi, perché di fatto cosa è successo fino ad oggi? Che milioni di persone hanno pagato, pochissimi hanno incassato e tutti i soldi che avanzano li mettiamo noi, in un modo o nell'altro, detto proprio così, in termini poveri, questa è la situazione attuale. Allora che cosa fa Trenitalia? Ovviamente ragiona in termini economici, massimo profitto, minimo impegno. Se io mi trovo a abitare in un paesino dove siamo 5, ha senso che arrivi un treno a prendermi 2, 3, 4 volte al giorno? Quanto costa sto treno per arrivare al paesino? Costa tanto. Quanto pago io? Pago, o mi fanno pagare un quinto del treno e comincio a diventare esagerato, oppure io non riesco a coprire le spese del treno. E quindi Trenitalia che fa? Taglia le linee, perché è economico, il ragionamento è economico. Io le linee le taglio, perché chi se ne frega in fin dei conti di quei 5? Perché economicamente quei 5 non contano un accidente. Questo è il punto. Allora, come vedete, noi cominciamo ad avere una discrasia piuttosto marcata tra il cittadino e l'utente, tant'è vero che sono termini che girano costantemente, no? C'è questa cosa del cittadino utente, che è una colossale stronzata, perché il cittadino non è un utente. Non posso ridurre la cittadinanza al fruire dei servizi, perché questo è un approccio economicista. La cittadinanza è qualcosa di più. La cittadinanza è appartenenza, se vi ricordate quello che abbiamo detto 3 anni fa. C'è tutta una lunga teoria sull'appartenenza, no? Che parte da Herder e va avanti, e che ci dice che uno Stato, una nazione, un gruppo sono sani finché quelli che ne fanno parte sanno di farne parte e traggono da questo un sostegno morale, di benessere, di identità, tutte queste cose. Un gruppo non è soltanto avere il treno, avere le autostrade, avere le macchine, avere i soldi. Prego. C'è una domanda, colpo di scena, mi devo far mettere un rullo di tamburi al regista.
Ma non volevo.
Perché?
No,
vabbè.
È perché, quindi, la possiamo definire discriminazione.
Quella di questi poveracci che stanno nel
sì,
villaggio da 5.
Sì, perché per esempio, il treno magari non può non raggiungere, le ferrovie non raggiungono tutti i luoghi, però ad esempio la linea telefonica, la Telecom,
certo.
Sì.
Volendo, certo.
E laddove un intervento di riparazione in un centro medio grande avviene quasi rapidamente, nei piccoli centri avviene a distanza di molti giorni. No, lo dico perché l'ho denunciato.
No, no, va benissimo, il ragionamento non fa una piega, perché io tratto le ferrovie perché sono abbastanza evidenti, ma tutte le altre infrastrutture oggi come oggi sono in questo stato, no? Il vostro collega faceva l'esempio della Telecom, o chi per lei, insomma, un mio amico ha dovuto passare attraverso un altro datore di servizi per riuscire ad avere la linea Telecom, perché se parlava direttamente con la Telecom doveva aspettare 6 mesi. Questi sono una serie di problemi che sono effettivamente problemi non soltanto pratici, ma sono problemi anche politici, no? Perché hanno a che fare con quello che oggi noi chiamiamo per esempio il digital divide, non so se avete mai sentito parlare di questa cosa. Significa coloro che sono o meno inclusi nell'età dell'informazione, nel mondo di internet. Se il mondo di internet è effettivamente così importante come pare essere, su questo poi si potrà discutere, ma di fatto al momento riteniamo che se non sei connesso non ci sei, no? Saprete com'è lo slogan di Facebook, se non sei su Facebook non ci sei, che è abbastanza forte se ci pensate un momento. Allora vuol dire che teoricamente dovrei cominciare a considerare un diritto di chiunque essere connesso, no? Se è così importante, non sta scritto sulla Costituzione perché ai tempi la fortuna di internet non ce l'avevano, però comunque secondo me delle interpretazioni, no, così creative di articoli della Costituzione ci permetterebbero di rivendicarlo come un diritto, anche perché soprattutto diciamo che i diritti e le pari opportunità le pari opportunità sono relative al contesto. Questo ce lo insegna per esempio Amartya Sen, che è uno dei più grandi economisti viventi, Nobel, riconosciutissimo, eccetera, che ci dice che la povertà è un concetto relativo. Cioè, con i nostri soldi in Africa uno è ricco, qui uno che non arriva alla terza settimana si sente povero. Quindi è un problema abbastanza di chi sono gli altri. Come dicevamo ieri, il problema dei Jones è un problema che ci portiamo un po' tutti. Se tutti i miei vicini hanno la DSL, tendenzialmente la vorrei anch'io. O perlomeno se tutti quelli che conosco hanno la DSL, probabilmente la vorrei anch'io. Però, appunto, questo fa a cazzotti con tutta una serie di costi, no? Perché per arrivare nel borgo, nella frazione lontana, devo stendere chilometri di linee, devo avere tutta una nuova gestione, ho tutta una serie di costi diversi, e in quella frazione non ci sono abbastanza persone per poterli ripagare questi costi. Che faccio? Al momento sto aspettando una tecnologia più economica, di fatto, anche se poi il governo italiano sta traccheggiando vergognosamente su quello che è il WiMAX, non so se ne sapete qualcosa, che è una delle nuove strategie per la copertura di territori difficili attraverso un sistema senza fili, eccetera eccetera. In tutto il resto d'Europa, come al solito, stiamo andando fortissimo, qui non so per quale motivo, vabbè, ad ogni modo. Quindi, come vedete, il problema dei diritti e dei servizi è un problema che fa, come dire, comincia a creare parecchi attriti, ma ce ne sono anche di più evidenti, no? Più scenografici, se vogliamo. Pensiamo a quelli che purtroppo hanno estratto la pallina sbagliata nella ruota della sorte e hanno una malattia rara. Se la farmacologia e la ricerca farmacologica sono interamente devolute al privato, perché il privato deve andare a fare ricerca per una malattia che colpisce 20 persone nel pianeta? 20 persone forse sono poche, ma comunque ci sono delle malattie che affliggono percentuali infinitesime della popolazione. È evidente che queste 20 persone o sono tutte Rockefeller oppure non potranno pagare i prezzi che servono a ripagare quella ricerca. E di conseguenza in linea di massima si attaccano a Trump. No? Eppure hanno diritto anche loro a essere curati, quello è un diritto, come dire, abbastanza consolidato. Allora vedete che, se noi andiamo a riprendere un momento la storia di questa evoluzione storica, vediamo che l'idea per cui il mercato era il toccasana emerge in un momento storico un po' particolare. Se vi ricordate, emerge a metà del Settecento, come vi dicevo, e a metà del Settecento il dibattito polemico, il dibattito politico, il dibattito filosofico verteva su cosa? Sull'invadenza dello Stato. A metà del Settecento lo Stato non era lo Stato di oggi, ne avrete parlato anche col professor Campi, mi pare di capire, di Stato, di queste cose, no? Allora, lo Stato del Settecento era uno Stato che utilizzava le risorse, gli uomini, tutto ciò che aveva a disposizione secondo una logica che era ancora la logica del Medioevo, dell'Ancien Régime, delle politiche di potenza, che poi è diventata anche la logica della modernità. Però era effettivamente uno Stato che bisognava tenere a bada in qualche modo. Quindi quando Adam Smith scrive La ricchezza delle nazioni lo fa perché si trova in una situazione di Stato che è estremamente ingombrante ed è estremamente nefasto per i commerci. Che però questo non vuol dire che dall'estremo ingombro dobbiamo passare all'assenza totale. Questa è una cosa che abbiamo fatto noi perché siamo degli epigoni stupidi e non abbiamo più il senso della storia. È chiaro che ciò che andava bene, quello che andava detto a fini polemici nel 1700 non è più quello che c'è nel 2000, no? Dovrebbe essere evidente, ma questa cosa noi non l'abbiamo capita. Allora abbiamo gli ultraliberisti che vorrebbero che lo Stato in pratica scomparisse, abbiamo dei nuovi anarchici economisti fondamentalmente, e questa cosa invece è cretina, perché ci sono una serie di attività che non possono essere misurate nel metro dell'economia, e questo è il problema: la dignità umana, la salute, la cultura, la scuola, l'educazione, tutto quello che sta succedendo nelle piazze negli ultimi mesi. La sicurezza. Perché no? Dovreste esserne parecchio al corrente anche voi. Voi saprete che negli Stati Uniti la gran parte della sicurezza è delegata al privato, no? Tant'è vero che ci sono una serie di possibilità, e qui parliamo di nuovo di diritti. C'è Naomi Klein che da questo punto di vista si spende moltissimo, che dice se potrebbe capitare che scoppi un incendio. E allora nel mezzo dell'incendio alcune famiglie vengono lasciate a morire, a cuocere, perché non arriva i vigili del fuoco pubblici, mentre altre vengono salvate con l'elicottero dai vigili del fuoco privati con i quali hanno stipulato delle apposite polizze. Questa cosa non va, o perlomeno secondo me non va. Poi è chiaro che se io ragiono in termini economici non fa una piega, perché quello che si è potuto pagare la polizza è giusto e quello che non si è potuto pagare è sbagliato. Di fatto questo è il criterio. Questo è un criterio, se vi ricordate, che deriva dalle vecchie opposizioni religiose del 1500. Pensiamo un po' a che punto siamo arrivati, no? È il concetto per il quale c'è la predestinazione. Calvinisti, protestanti, quelli, i padri fondatori che sono scappati col Mayflower negli Stati Uniti, sono andati tutti quanti più avvelenati negli Stati Uniti, ai tempi non erano Stati Uniti, in America. E sono andati quelli che erano convinti della predestinazione. Cos'è la predestinazione? Non ve lo chiedo perché tanto non mi risponderete. La predestinazione è quando tu sei già segnato dall'inizio, ovvero sia i sommersi e i salvati, come diceva un romanzo di qualche tempo fa. Ovvero sia Dio già sa nella sua immensa saggezza chi si merita di portare a casa la quaterna, chi si merita il paradiso e chi si merita l'inferno. Attraverso una serie di contaminazioni che ovviamente hanno a che fare col ruolo crescente dell'economia nel momento in cui avvengono, quindi siamo 1600, 1700, 1800, cosa si intuisce, cosa si decide? E questo anche questo è uno dei vettori fondamentali dell'economicismo. Si decide che chi ha successo economico è salvato e chi non ha successo economico è condannato. Quindi se sei povero, non solo sei povero, ma sei pure cattivo. Cosa che non era mai stata nella tradizione occidentale. Nella tradizione occidentale c'è un'antica storia di elemosina, solidarietà, vicinanza ai poveri. Nel cattolicesimo il povero è, come dire, vittima delle circostanze, spesso e volentieri. Vi ricordo addirittura, beati gli ultimi perché saranno i primi, tutta una serie di cose che avrebbe detto il poveraccio del Signore al tempo, che però ci siamo un po' persi per strada, di fatto. Ma vi ricordo per esempio che l'Islam impone ai suoi fedeli una percentuale necessaria del loro reddito in elemosina. È uno dei pilastri dell'Islam l'elemosina, no? Perché non si ritiene che se sei povero sei cattivo. Quella è un'idea che è venuta a noi a un certo punto in Svizzera, quando Calvino nella sua follia assoluta stava cominciando a mettere a fuoco una serie di cose. Calvino era matto, non è che mo sono inventato io questa storia. Ok? Allora, da questa persona folle noi siamo riusciti a tirar fuori un sistema di ragionamento centrale. Il sistema di ragionamento centrale qual è? È quello che vediamo negli Stati Uniti. Non c'è solidarietà sociale. Perché se tu sei povero per colpa tua, perché io dovrei aiutarti? Non fa la piega. Io penso alla solidarietà solamente in un sistema di pari dignità, no? In un sistema di cittadinanza reale. Siamo tutti cittadini, poveri, ricchi, sfigati, cattivi, buoni, è uguale, quelle sono altre cose, ma quello che conta è che la sfera della cittadinanza è una sfera con la quale io ho a che fare, e quindi il problema del cittadino è un mio problema. Estremizzando vi ricorderò due cose, due posizioni che sono estremamente giuste dal mio punto di vista, poi chiaramente ognuno fa la tara perché non voglio imporvi, ma Buddha. Cosa dice Buddha? Buddha dice: io ho la salvezza dell'anima, ma non sarò mai salvo finché l'ultimo degli uomini non sarà salvo. Se io posso salvarmi, ma è inutile che me ne vado quando c'è qualcuno che rimane a soffrire, che direi potrebbe essere interessante da adottare come politica. Che Guevara, che diceva esattamente la stessa cosa: ogni torto fatto nel mondo è come se fosse fatto a me. Posizione che ti porta al martirio, perché evidentemente non si può pretendere di risolvere tutti i torti del mondo, ma concettualmente l'idea è quella. Allora io non vi parlo del mondo perché il mondo è grande, siamo troppi, ma è chiaro che questo atteggiamento è l'atteggiamento che dovrebbe costruire un legame sociale, politico nel senso forte del termine, all'interno di un gruppo. Io non posso avere un gruppo che sussiste sulla base del chi se ne frega quello che succede a lui, perché tanto non è un problema mio, non vado da nessuna parte, anche perché prima o poi sarà un problema mio. E qui ci diamo Brecht era uno che scriveva contro i nazisti, tanto per troppo, però mai magari, che diceva a un certo punto: sono venuti a prendere il mio vicino perché era comunista, ma io non sono comunista e quindi non ho detto nulla. Poi sono venuti a prendere un altro mio vicino perché era omosessuale, ma io non sono omosessuale e quindi non ho detto nulla. Sono venuti a prendere un altro mio vicino perché era ebreo, ma io non sono ebreo e quindi non ho detto nulla. Poi sono venuti a prendere me e nessuno ha detto nulla. Non fa la piega. Questo è il punto. Diciamo che è un atteggiamento strumentale anche questo, perché sembra implicare io devo preoccuparmi per gli altri perché prima o poi gli altri si preoccuperanno per me, ma da un punto di vista pratico effettivamente fa una piega. È vero, se io non mi interesso mai di nessuno, non c'è nessun motivo per cui gli altri si interessino a me. Poi non posso starmi a urlare: ah, nessuno, no, crepa, semplice, la risposta è quella. E negli Stati Uniti è quello che accade. Uno dei motivi per i 5 milioni e mezzo di voti in più per Obama è che a un certo punto hanno capito tutti che la sanità dovrebbe essere, perlomeno a certi livelli, pubblica. L'idea che tu venga portato in un ospedale e lasciato morire perché non hai una polizza assicurativa è un po' difficile da mandare giù, so se pensate, no? Tant'è vero che ha dato addirittura origine a uno dei serial più noti della storia della televisione, perché IAR, di fatto, il compianto Michael Crichton è morto qualche giorno fa, che era lo scrittore fondante della questione, è un serial militante, non è soltanto intrattenimento. Lui l'ha scritto per far vedere quali sono i paradossi che succedono nella sanità americana, ovvero sia che arriva qualcuno che ha bisogno di cure e non lo curi, perché l'ospedale deve fare profitto. Perché deve fare profitto l'ospedale? Sono quelle domande per cazzo che però sarebbe carino poter rispondere ogni tanto, no? Perché un ospedale deve fare profitto? Perché un'università deve fare profitto? Ma da quando? Ci sono le aziende per questo, mi pare di ricordare. Ma, se ci fate caso, noi le ripartizioni della sanità sul territorio le chiamiamo aziende. Non le chiamiamo più USL, che era unità. No, le chiamiamo ASL, che è azienda. Ma di che? Mi chiedo. Quando parliamo di economicismo, parliamo di questo, ovvero sia del fatto che noi usiamo dei termini che non hanno niente a che fare con degli ambiti di riferimento, come se fosse ovvio. Il capitale sociale. Sapete cos'è il capitale sociale? Ne abbiamo parlato, ne avete parlato, lo sapete vagamente. Perché il capitale sociale? Perché devo chiamarlo capitale, che non ha niente a che vedere col capitale? Queste sono strategie di colonizzazione. Ovvero sia è imporre un vocabolario per far capire velatamente, implicitamente, surrettiziamente che anche quella sfera rientra nell'ambito economico. Quindi l'ASL è un'azienda sanitaria, il capitale è sociale, quindi la sanità, il tuo patrimonio relazionale diventa tutto economico. Ha senso soltanto se tu lo metti a frutto da un punto di vista economico. Ora, come vi dicevo ieri, questa visione, tutti i giornali, tutto quello che accade ci sta dimostrando che è sbagliata. Questo è uno dei punti. È la stessa visione, tra l'altro, per la quale si viene all'università per lavorare. L'avevamo detto, se non ricordo male, una delle prime lezioni che ho fatto, ma l'idea che l'università serva per lavorare è stupida, o perlomeno riduttiva. L'università serve per vivere, lo studio serve per vivere, poi si lavora anche. Però non è il lavoro il centro focale della questione. E questo è un altro dei cascami dell'economicismo. L'economicismo ci ha fatto ritenere che l'attività lavorativa sia l'unica attività degna di nota dell'essere umano. Ma questo è successo intorno alla fine dell'Ottocento. Prima c'erano 2500 anni di storia nella quale il lavoro era degno degli schiavi. Per cui noi prima ragionavamo esattamente al contrario. Se eri proprio iellato lavoravi, altrimenti no. Le persone di qualità non hanno mai alzato una mano in vita loro, un dito in vita loro, facevano cose, chiacchieravano, andavano a berci un caffè, facevano le cacce, tutto quello che vi pare. Era terribilmente ristretto, era terribilmente aristocratico, elitista, ma il problema è che non è che fossero solo loro a prendersela comoda, era anche il popolo. Nessuno si sbatteva troppo, nessuno faceva 14 ore di lavoro al giorno, nessuno prendeva la cocaina per riuscire a finire quello che doveva, non gliene poteva fregare di meno. A Roma c'era un giorno di festa ogni due. Perché dici che era un grande luogo dove stare Roma? Perché sì, perché era così, perché non era così importante, capite? Perché non è che tu dovevi continuare a produrre per fare cose che non servono a nessuno, e su questa logica costringere quel nessuno a comprarsele anche se non gli servono, eccetera, eccetera, eccetera. Nel momento in cui riusciamo a astrarci un attimo da questa logica e a guardarla da fuori, ci rendiamo conto che è ridicolo. Siamo una cultura ridicola. E alla fine ce lo stanno sbattendo in faccia. Non l'ha capito ancora nessuno, più o meno, perché sentirsi ridicoli non è carino. Ma dai e dai, spero che questa cosa passi. Noi siamo una cultura che si basa sul nulla, su una serie di assunti che non stanno in piedi per nessuna ragione, che non hanno nessun aggancio con l'effettivo benessere, con l'effettiva possibilità di creare una società bilanciata, con l'effettivo rispetto dei diritti dei quali ci riempiamo tutti la bocca, ma che poi in pratica nessuno tende a conservare o a guardare. Allora credo che questo tempo sia importante perché, come vi ripeto, al di là delle ideologie, al di là della propaganda, ci sta dimostrando con i fatti alla mano, come si dice, che quel tipo d'approccio è sbagliato. Il problema è, che facciamo? Ora, io non ho risposte, per cui, tranne forse 42 per i pochi che sanno che significa, ma nessuno sa che significa 42, vedo con piacere. Qualcuno conosce i level 42? Ragazzi, questa cosa è grave. Già ve l'ho detto, ve la ripeto, però vi invito, se capita, a andarvi a leggere la guida intergalattica per autostoppisti. La guida intergalattica per autostoppisti è una cosa che ha venduto più copie della Bibbia nel mondo, quindi voglio dire è abbastanza nota, è uno dei fenomeni editoriali del XX secolo che in Italia non conosce nessuno. E uno degli assiomi di fondo di questa cosa è che era stato creato un enorme computer planetario per dare la risposta a tutto, e la risposta era 42. Il problema è che nessuno si era posto il problema della domanda, per cui dopo hanno fatto un altro grande computer per scoprire quale fosse la domanda alla quale la risposta era 42, ma questo computer era la Terra, che è stata distrutta 10 minuti prima di dare la risposta. Tutta una serie di cose interessanti. I Level 42, che sono un gruppo piuttosto noto di musica, si chiamano così proprio per il 42 di Douglas Adams, quindi insomma è una cosetta carina da vedere anche da un punto di vista divertente, e soprattutto è un testo che sembra pieno di cazzate, ma è pieno di riflessioni intelligenti. E visto che spesso e volentieri le riflessioni intelligenti le troviamo non nei testi che scriviamo noi, ma in quelli che scrivono appunto i comici, gli scrittori, tutta una serie di altre categorie inutili, allora vi invito caldamente a dargli un'occhiata. Tra l'altro è uscito il cofanetto di 5 volumi a costi assolutamente bassi, 10-12 euro, per cui Douglas Adams è morto, poveraccio, tra l'altro, colgo l'occasione per una commossa rimembranza. E quindi dicevamo, non ho risposte, però il problema è che dobbiamo cominciare a riflettere secondo altre strategie, perché se continuiamo a riflettere dal punto di vista dell'economia, quindi del fatto che dobbiamo usare soldi per fare cose, non andiamo da nessuna parte. Questo perché, come dicevo, perché la fiducia è qualcosa che esula dall'economia. Credo che abbiate fatto il carisma con Claudio Campi, scusate, Alessandro Campi, no? Il capo carismatico. Ora, non so cosa l'abbia detto il professor Campi, ma dal mio punto di vista il carisma è un altro fenomeno che scardina ogni tipo di sistema razionale di riferimento. Perché il carisma è qualcosa che non sappiamo spiegare, no, è qualcosa per cui a un certo punto milioni di persone seguono una persona sola che a occhio sembrerebbe del tutto insignificante. Hitler direi che da questo punto di vista è un esempio perfetto. Allora noi possiamo porci in due modi: possiamo dire erano tutti completamente fumati, tutta la nazione tedesca, mi sembra un po' difficile, anche perché, vi ripeto, la nazione tedesca in quel periodo era all'apogeo della cultura occidentale, no? Erano quelli che hanno fatto tutto negli ultimi 150 anni, tu andate a prendere una disciplina qualunque, trovate specialisti tedeschi, trovate teorie tedesche, trovate la leadership della questione in mano ai tedeschi. Allora tutti questi geni di punto in bianco sono rincoglioniti e si sono messi a seguire un imbianchino austriaco, non è plausibile, no? Allora evidentemente c'è dell'altro, e questo è il problema, che noi quando c'è dell'altro abbiamo delle difficoltà, perché siamo talmente incancreniti nel pensare che non ci sia altro, che quando c'è l'altro rimaniamo stupefatti. Weber era perennemente sulla crisi dell'esaurimento nervoso, un uomo sull'orlo della crisi di nervi, sempre. Perché? Perché Weber era da una parte estremamente razionale, dall'altra molto più intelligente dell'estremamente razionale, e quindi si rendeva perfettamente conto che c'era altro. Capito? Quello è il problema. Weber lo sapeva che stava dicendo delle cose che si contraddicevano, perché lui questa cosa di sistematizzare ce l'aveva, perché è tedesca, no? Tutti i repertori di qualunque cosa sono scritti dai tedeschi. Però nel momento in cui poi andava a studiare le categorie che aveva fatto, queste categorie gli sfuggivano da tutte le parti. No, pensate a quella dell'azione. L'azione è tradizionale, emozionale. Che cos'è un'azione emozionale? Come la descrivi razionalmente? Non la descrivi. Tanto è vero che diventa una cosa che togli, dice, qui non c'è più questa, per cui ce la togliamo. Il capo carismatico invece era molto peggio, perché il capo carismatico è lì, è nella storia, è Cesare, Napoleone, sarà poi Stalin, ce ne sono svariati, Mao e via discorrendo, di capi carismatici. Come li spieghi i capi carismatici? Da un punto di vista razionale. Quello è il problema. Tenete presente che il pensiero politico moderno, che è quello nostro, è il pensiero del contratto sociale. Oh, guarda, contratto, un altro termine economico, buffo, però è lì. Anche lì. Perché l'economia ha preso tutto, prima ha preso la politica, ovviamente in parte è comprata, vabbè, non servono specifiche, ma l'ha colonizzata da prima. E non l'ha colonizzata soltanto per modi e per mezzi strumentali, l'ha fatto perché gli sembrava ovvio, ovvero gli sembrava chiaro ai nostri famosi filosofi dei lumi, che tutta la popolazione si mettesse d'accordo intorno a un tavolo e dicesse: allora io alieno da me alcuni miei diritti fondamentali che attribuisco a te sulla scorta di questo contratto che possibilmente firmeremo in televisione, perché tu mi protegga. Tra l'altro vi faccio presente che il punto della sicurezza è centrale, di nuovo. Il professor Fornari, Fabrizio Fornari, ha appena pubblicato in un testo che, che ho pubblicato io, che uscirà a momenti, un saggio che si chiama La grammatica della paura, che probabilmente potrebbe interessarvi, in cui dice che c'è uno strettissimo rapporto fra ragione e paura. Cioè, la ragione è un modo per tenere a bada la paura, perché di fatto noi abbiamo paura, abbiamo sempre paura, se non ci lavoriamo sopra abbiamo costantemente paura. Quindi ragione e paura sono strettamente correlati, il contratto sociale serve a questo, ovvero sia io ti do dei miei diritti, li tolgo, me li alieno, il termine tecnico, purché tu possa garantire la mia sicurezza, con un esercito, con uno Stato, con una polizia, quindi una sicurezza che è nell'immediato, nel quotidiano, ma è anche una sicurezza di medio-lungo periodo, quindi sarà in grado di proteggere le frontiere, fare sì che non vengano i pirati, tutte quelle cose che erano abbastanza comuni a quei tempi. Quindi vedete che alla fine, no, nella nostra idea politica c'è questa idea, cioè un'alienazione razionale, ovvero sia un computo, un conto. Noi abbiamo fatto due conti e abbiamo scoperto che difenderci da soli non è pratico, dicono, no? Dicono. Quindi vedete che, un attimo solo, lo sgretolamento del rapporto più complesso che fonda una società è già qui, è già nell'idea del contratto sociale, perché il contratto sociale riduce il senso dello Stato, il senso della cittadinanza, ha un rapporto utilitaristico, ovvero sia io sto con gli altri, come avrebbe poi detto Durkheim, se vi ricordate, nella solidarietà organica, sto con gli altri perché gli altri fanno cose che a me servono, non perché è bello stare con gli altri. Questo è il punto. Momento.
Siamo, avevamo parlato non di contratto, cioè, non di contratto, ma di patto. Era un, avevamo usato il termine patto invece che contratto. Poi un'altra cosa, nel discorso del potere carismatico, non c'è, sono anche persone come anche lo stesso Buddha e Gandhi.
Ah, certo.
Quindi non è proprio negativa la
no, lei non mi ha detto che è negativa.
Allora,
ottimo regalo. Dico soltanto che non la capiamo da un punto di vista razionale. Poi, per carità. Oh, mi diceva. Allora, dicevo, il fatto che si parli di patto è uno di quei, come dire, esempi di politica di correct piuttosto interessanti. Perché se voi andate a vedere la, la storia, il testo fondamentale è del contratto sociale. Quindi si è parlato di contratto sociale fino all'altro ieri, praticamente. Oggi ci si è resi conto che il contratto è un termine che non è che sia proprio perfetto, perché suona un po' troppo economico, e siamo passati a patto sociale. Patto sociale recupera una serie di dimensioni non razionali, se notate, no? Però purtroppo la teoria da cui questa cosa è partita era quell'altra. Cioè, noi siamo partiti col contratto, poi ci siamo resi conto, strada facendo, che solo il contratto non bastava. Il problema è se ce ne siamo accorti in tempo, quello è il grosso cruccio della questione.
No, vi volevo inserire nel discorso del potere carismatico, dobbiamo trattarlo anche in un primo modulo, no?
Uh-huh.
E in proposito di quello che ha detto adesso il collega di Buddha, eccetera, l'altra volta il professor Campi portò l'esempio di Gesù Cristo, che sta un po' più vicino a quello che comunque credo io. Però siamo sicuri che è solo un discorso di potere carismatico e dietro non c'è anche un discorso di paura, perché nel senso si presentano come, diciamo, Gesù Cristo, figlio di Dio, allora siamo sicuri che è solo carisma o magari lo seguivano perché avevano paura o abbiamo paura di non essere di non arrivare in tempo per dire questo. Mm-hmm. Poi l'altro questo adesso mi è passato, io la dico, no.
Scriva. Allora, il punto è interessante, nel senso che effettivamente la paura è una componente che noi portiamo sempre con noi. C'è una delle ultime canzoni, non mi ricordo più, di Kiss.
La paura.
Vabbè, ve la trovo comunque, ad ogni modo in inglese, che dice giusto appunto, io penso a Dio soltanto quando sta morendo qualcuno. Ed è abbastanza indicativo, in effetti, cioè il momento in cui tu parli con Dio, spesso e volentieri è il momento in cui sei nel momento più totale di sfinimento, di terrore, eccetera, eccetera. Allora, è chiaro che la religione e la paura hanno una stretta correlazione.
Tanto è vero che anche gli atei nel momento, per esempio,
non tutti, ma parecchi, sì, certo. E qui vabbè, tendo a evitare di parlare di personaggi religiosi apposta, perché poi ci andiamo a infilare in un ginepraio, per cui lo eviterei al momento, però insomma comunque tenete presente che uno dei motivi per cui c'è questo grossissimo revival delle religioni con conseguenze strascico di fondamentalismi assortiti è questo. Cioè, uno dei modi per reagire alla paura è quello di affidarsi a una qualche entità superiore, sempre stato e non si vede perché non dovrebbe più esserlo. È chiaro che dal 700 al 900, siccome noi eravamo razionali, siccome eravamo economici, siccome sapevamo, avevamo la tecnologia, tutta una serie, il mito del progresso, quello con la P maiuscola e via discorrendo, la religione ha sofferto, chiaramente, perché c'era un'altra risposta, una risposta che poi era qui, non lì. E questo è abbastanza interessante, chiaramente, no? Ovvero sia, uno che ti dice tu stai bene oggi qui è meglio che uno che ti dice tu starei bene dopo morto lì, perché sul dopo morto magari uno può pure dire stai che se ne frega, insomma, al limite potrei, volendo, no. Invece una promessa di salvezza qui e ora, hic et nunc, è un altro discorso, ed è uno dei motivi per cui noi stiamo così male oggi, no? Steinbeck diceva: non è mai così buio come quando si spegne una luce. E noi siamo esattamente in questa situazione, ovvero sia, noi avevamo sta luce che ci diceva che saremmo stati sempre meglio, ci sarebbero sempre state meno malattie, ci sarebbe stata una ricchezza crescente, ci sarebbero state una miriade di cose. Questo è andato avanti fino a un certo punto, come lui più o meno, è andato avanti fino a un certo punto, e dopodiché non funziona più. È cominciata con l'AIDS, se ci pensate, no? Il cancro, l'AIDS, tante di forme che ci creano qualche difficoltà al trionfalismo della medicina, anche se continuiamo a dire che camperemo fino a 120 anni, tutte le stupidaggini che girano, per carità, lo diciamo, però uno ci crede meno, ha meno fiducia, tanto per tornare a bomba, perché in effetti abbiamo visto talmente tanti tradimenti di questa fiducia, tradimenti su scala planetaria, neanche nel piccolo, no? Tradimenti seri, che non ci crediamo più. È quello che si chiama millenarismo normalmente. Il millenarismo cos'è? È la promessa di un qualcosa che deve avvenire, che ti gasa, ti dà un'energia incredibile, però poi deve avvenire, perché se non avviene tu dici beh, no? Come quelli che devono morire alla fine del 2000, quelli che ogni volta che scatta l'anno 1000 devono succedere catastrofi, scendere a Dio, i cavalieri dell'apocalisse, gli alieni, tutta la banda. Può andar bene finché non arrivi a quel momento lì, ma se poi il giorno dopo l'alieno non è venuto e i cavalieri dell'apocalisse erano da un'altra parte, tu dici beh, ma hai fregato, perché non sei stupido fino a questo punto, riesci ogni tanto a scuoterti. Qualcuno mi dice che è ok, 5 minuti di break. Vabbè, spargetevi in giro e fate in modo che non parlate solo da qui, no, perché certo, sennò fare brutto.
Ormai è vecchia, no? Sì. Fanno anche in un altro modo e lì non capisci kamikaze, non capisci l'autore che rischia, non capisci il magistrato che rischia, non capisci tutti quelli che rischiano, quelli che muoiono, no? Qual è la logica per cui un Falcone, un Borsellino o questi altri, tutti questi altri piccoli eroi che abbiamo nella nostra storia sono morti per quello? Morire per un ideale oggi che significa? Ne avevamo già parlato, se vi ricordate, ma ce l'abbiamo qui. No, morire per un ideale vuol dire ritenere che c'è qualcosa di più importante della tua vita, e questo non è razionale. Razionale è vivo bene qui oggi, e se questo vuol dire far finta che non succedano certe cose, amen, lo faccio. Questo è tutto, no? Allora vedete che sono una serie di concetti che vengono abbastanza alla mente quando cominciamo a parlarne, perché sono tutti strettamente correlati e tutti mettono in luce che un approccio esclusivamente razionale al comportamento umano è un approccio limitato, per non dirti peggio. Ovvero sia, noi non siamo soltanto razionali. Anzi, ripeto, oggi noi tendenzialmente non siamo per niente razionali. Vi ricordo quello che avevamo detto ai tempi delle teorie di Pareto, che molti, se non erro, dovrebbero conoscere abbastanza bene. Cosa dice Pareto dell'azione logica e dell'azione non logica? Pareto dice che l'azione logica è l'8% delle azioni che vede, l'azione non logica è il 92%. Questo è il punto. Il 92%, che è una cifra da turbo, se vogliamo. Vi ricordo anche che la comunicazione, le teorie della comunicazione cosa dicono? Che la comunicazione con le parole è l'8% dell'intero messaggio. Il 92%, guarda caso, stiamo lì, è dato dalla comunicazione non verbale, dal tono, dall'espressione, dai gesti, dal carisma, che torna e vi esprime. Quindi noi siamo, come vedete, combattuti continuamente in oscillazione rispetto a questa razionalità, perché la razionalità dovrebbe svolgersi attraverso un discorso, il famoso logos, che è fatto di parole. Però da un'altra parte i tecnici della comunicazione ti dicono che le parole contano quasi niente. Tant'è vero, se guardate le comunicazioni
quella a cui ormai siamo abituati, che sono le comunicazioni o politiche o di marketing, le parole sono ridotte all'osso. Slogan. Slogan vuol dire questo, vuol dire poche parole chiare, perché pure quelli de coccio le capiscano. Ma non è che tu attraverso tre parole mi dai chissà che illuminazione razionale. Evidentemente stai usando altri canali, stai giocando su altri registri, non stai facendo nulla di razionale. Stai usando degli strumenti, dei media, per trasmettere dei significati in modo a dir poco clandestino. Io capisco una cosa, ma nel mio decodificare ne capisco anche un'altra. E normalmente la capisco a livello di subliminale, a livello di inconsapevolezza, a livello di quasi consapevolezza. E quindi il tuo messaggio mi colpisce dove sono scoperto. E io faccio quello che tu dici. Questo è stato uno dei grandi strumenti del nazismo, tanto per tornare a quello che dicevamo prima. Non era soltanto un tipo particolarmente carismatico, ma c'erano dei geni della comunicazione. No? L'utilizzo della svastica è un gesto geniale, perché la svastica è il primo simbolo dell'umanità, lo capiamo a dei livelli non profondi, di più ha un fascino che non è razionale, ma noi non siamo interamente razionali, questo lo vediamo giovedì, perché mi sembra che tutto porti in questa direzione. Il nostro cervello è triunico, come dicono le teorie corrette, e ci sono delle parti del nostro cervello che reagiscono alla svastica anche senza che noi ne sappiamo nulla, perché una delle cose che derivano da questo, che discendono da questa cosa, è che noi spesso e volentieri pensiamo di essere al controllo, pensiamo di sapere quello che sta succedendo, pensiamo di agire secondo un certo motivo logico, e invece stiamo facendo tutt'altro. E qui le derivazioni paretiane sono il pane, no? Noi ci raccontiamo un sacco di cose per cui stiamo facendo qualcosa, tante ragioni, tutte perfettamente coerenti, ma chi ci garantisce che è vero che lo stiamo facendo per quei motivi, o quei motivi sono solo una veste che abbiamo appiccicato su un impulso del quale non siamo in grado di dar conto, un impulso che è stato evocato dai maghi della comunicazione, dal rapporto chimico con l'altro, da tante di quelle cose che abbiamo dentro che non siamo in grado di esprimere e diventano azioni. Agire è un modo di comunicare, evidentemente. Ed è un modo di comunicare che va ben al di là del razionale. Pensate soltanto alle famose stragi del sabato sera. Le stragi del sabato sera ne stanno qui, forse ne abbiamo già parlato anche il giorno fa, probabilmente sì. Ma evidentemente sono dei gesti pieni di significato. Il problema è che non li capiamo. Che significano questi gesti? Una richiesta d'attenzione. Sono un urlo di disperazione, spesso e volentieri. Perché io non credo che ci sia qualcuno che è talmente idiota da non aver capito che se si mette in macchina e guida a 170 ubriaco e fatto come una pigna non si schianta contro un palo. Mi pare difficile. No? Non credo di poter pensare che ci sia questa totalità di idioti che vanno in giro. Evidentemente c'è qualcos'altro. Che quello che guida la notte non è uno che sta pensando a quello che fa, è qualcuno che vuol dire qualcosa e non ha gli strumenti. Spesso e volentieri perché non ha le parole, questo già ve l'ho detto e ve lo ripeterò a tufo fino a dicembre. Le parole servono. Perché quell'8% della comunicazione detto con le parole non è soltanto un 8% di comunicazione, ma è quello che io so di me. Perché io riesco a parlare di me quando ho le parole per dire quello che provo, per conoscermi. Ah. Io non ho i termini per parlare di me e di quello che provo, io agisco perché siamo animali. Se sono frustrato, sono depresso, sono triste, agisco, do un cazzotto al muro, mi rompo una mano, faccio cose stupide da un punto di vista razionale. Da un punto di vista non razionale, comprensibilissimo. Allora continuo a essere nulla e nessuno, allora te lo faccio vedere io e parto come una sfera di cristallo, come una cometa. Ci sono tante immagini che si sposano bene con una macchina lanciata a 160 km all'ora, no? Quelle immagini sono ciò che conta, non il fatto che tu stai facendo qualcosa. È il fatto che sei in un momento di alto simbolismo, perché stai facendo qualcosa, quasi voli, fai delle cose che normalmente non faresti. Sei invincibile, sei imbattibile, finché interfiamo. Però come vedete sono due livelli completamente diversi. E non è importante, in un certo senso non è importante. Allora, questo è per dirvi quanto la comunicazione sia complessa, evidentemente, e devo dare atto a Rush di averlo perlomeno accennato,
perché le teorie della comunicazione finora sono state tutte delle teorie estremamente noiose, estremamente razionalistiche, estremamente tarate su una concezione strumentale e passiva dell'uditorio, che per carità è anche una delle componenti. Però anche qui dobbiamo ragionare in un'ottica che sia inclusiva, in un'ottica S, la comunicazione è anche questo, ma è anche molto d'altro. È anche un appello costante a dei livelli di comprensione che noi non sappiamo di avere, ricorderete spero il concetto di cultura implicita. Sperate perché ho fatto le cose pure io. Comunque vabbè, ma il concetto di cultura implicita è ciò che voi avete ma non sapete di avere, che non sapete di usare, che non sapete di trasmettere, ma che vi spinge ad agire. Per cui, se vogliamo, è strettamente collegato con l'idea della derivazione di Pareto e con l'idea dell'azione non logica. Ora, per anticipare un attimino quello che diremo, per anticipare quello che diremo giovedì, noi sappiamo oggi che l'idea di fondo della teoria cartesiana da una parte, della teoria paretiana dall'altra, è sbagliata. E lo sappiamo per motivi scientifici, finché qualcuno non li smentirà, ovviamente. Però a oggi abbiamo una serie di dimostrazioni e di prove piuttosto esaurienti che ci dimostrano che non c'è un'azione logica, non c'è un pensiero logico e un altro pensiero, ma che il pensiero è sempre un processo estremamente complesso. Solo questo. Non c'è qualcuno che fa delle azioni e ha delle idee trasparenti e chiare, come diceva Cartesio, che è stato uno dei, come dire, principali responsabili del nostro modo di essere oggi. Non c'è questa razionalità disincarnata per la quale qualcuno ragiona bene e gli altri invece sono in preda degli istinti. Oggi sappiamo, e lo vedremo come vi dico, che noi siamo costantemente in preda degli istinti. Tutto dipende da quale percentuale riusciamo a mantenere di controllo su questo flusso. Per cui le teorie della comunicazione che troverete sono tutte parziali, ma non c'è a tutt'oggi una teoria della comunicazione diversa, perché noi abbiamo le teorie della comunicazione che possiamo permetterci, e siccome la nostra cultura fino ad oggi ha ragionato in chiave cartesiana, ovvero ha detto che ci sono delle chiare distinte, che c'è la vera estensa, la vera scogita, tutte queste belle cose, noi ragioniamo ancora così, anche se è tempo di cambiare anche lì. E come vedete è interessante constatare che le smentite al paradigma arrivano da tutti i campi, no? Perché da una parte crolla la borsa, dall'altra crollano le certezze sulle quali abbiamo costruito secoli di filosofia e di comportamento. Tutte queste cose crollano insieme, perché è così, l'effetto è quello del domino cinese, quando comincia a caderne una non sappiamo dove andiamo a finire. E oggi il tempo è questo, da discipline che sono integrate oltretutto, vi ripeto, qui non parliamo di gente che si è alzata la mattina e ha detto mo metto una bella testa New Age. No, questi sono neuroscienziati, gente che lavora con le tecnologie di ultima generazione, gente che fa degli studi secondo paradigmi e parametri ancora, no, consolidati, eppure dice questi paradigmi e questi paradigmi sono sbagliati, perché noi vediamo che ci sono altre cose. Non so se avete sentito parlare dei neuroni specchio e di tante altre cose che si stanno scoprendo oggi. Ci sono delle scoperte immense, ma non soltanto per le neuroscienze, anche per noi, perché è evidente che noi dobbiamo prenderne atto, non possiamo far finta di niente, perché se noi siamo quello che siamo, cioè corpi-mente, tutto insieme, è ovvio che il modo in cui funziona il mio cervello a me interessa, anche se chiaramente, perlomeno personalmente, ritengo che tutto questo non esaurisca la questione, ma quello poi è un problema di orientamenti personali, quindi lo lascio libero alla decisione. Per cui, come dicevamo, la comunicazione è qualcosa che ci costituisce. Ora, io pensavo di mettere online un PDF di un paio di capitoli di un libro che abbiamo scritto nel 2004, che si chiamava Io Ulteriore, dove c'è una parte dedicata a Charles Taylor, del quale vi parlavo ieri. Ora, Charles Taylor, da un punto di vista di comprensione politica, secondo me è fondamentale. Non lo metterò nel programma, però chi volesse, penso che a fine settimana potrà scaricarsi il PDF dal sito e, se vuole, darmi un'occhiata, perché sono cose che secondo me meriterebbero di essere studiate un po' di più. Io comunque un po' ve ne parlo perché trovo che sia centrale, Schaffner non solo ha scritto questo libro sulle radici dell'io, quindi è impegnatissimo nel campo dell'identità, della ricerca identitaria, della comprensione filosofica dell'identità, ma era anche, o è anche, un grande filosofo del linguaggio. Non a caso. Tant'è vero che Charles Taylor parla di, mette a punto quella che si definisce una concezione narrativa dell'identità. Ora credo che questo sia qualcosa sul quale vale la pena di soffermarsi un attimo. Abbiamo visto ieri, se vi ricordate, che uno dei punti forti del suo ragionare è che si è soggetti quando si è in grado di prendere una posizione morale. Un soggetto è qualcuno che è in grado di dire è giusto o è sbagliato. Se prendiamo quello che abbiamo appena detto, Saviano, Bacchi, Falcone, tutti questi sono soggetti perché hanno preso una posizione contro i propri interessi. Questo è il punto. Perché la fotografia morale, come dice Taylor, non è utilitaria. Il problema dell'etica, questo è veramente un problema, è che ti costringe, se tu effettivamente sei etico, a fare certe cose. Tu non puoi comportarti diversamente perché sai che è sbagliato. I famosi imperativi kantiani sono questi. Se vogliamo applicarlo al quotidiano basso, il fatto che io continui a fare lezioni in un certo modo per me è un imperativo etico, perché non faccio questo, anche se so che sono inutile, come dicevo prima, è come se, è questo, io faccio come se le mie lezioni servissero, poi scopro che veramente dopo 2 mesi, 1 anno, non serviva da niente a nessuno. Potrei benissimo dire, allora sai che c'è, che ne frega, no, economicamente mi farebbe la pena. Questo è economicismo, cosa mi conviene fare? A me ne pagano comunque, sì, allora io mi metto lì, parlo per 45 minuti piano piano e dico, fa attraversare, arrivederci, grazie. Questo è economico. Non passare tempo a rispondere alle mail, non cercare argomenti con i quali interessarvi, non preparare testi, articoli, slide, registrazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Questo non è economico, perché a me non lo pagano un po'. Se lo faccio o non lo faccio, lo faccio. So che cosa vuol dire. Quando mi parlo di economicismo, non mi parlo dei grandi sistemi. Certo, sono anche i grandi sistemi, perché è ovvio che, come dicevamo ieri, l'idea per la quale l'ambiente è sottomesso alle esigenze economiche è un problema di massima scala, ma è anche la prassi normale, no? È la passione con cui fa le cose, questo è economicismo. La passione non paga. Non è un caso che la produzione della nostra cultura stia diventando sempre più mediocre. Direi che è normale, anzi, strano che ci sia ancora gente che scrive dei libri come I versetti satanici o Gomorra, perché gli altri si adeguano. Questa è l'azione economica, il massimo ritorno col minimo sforzo, no che te fai un culo così, perché è uguale, tanto il massimo è quello. Perché dovresti farlo, se ragioni in termini economici? E lo stesso ovviamente lo studio. Lo studio non è 1 ora, 2 ore, 3 ore, 20 pagine, lo studio è di più. Però se non lo capisci in un senso che non è economico, lo studio è, ma io ho studiato 120 pagine. E chi se ne frega, ne stanno anche 12 milioni da leggere, quindi poche poi fa. Capito? Questo è il problema. Ma se noi affrontiamo le cose in un'ottica economica, paradossalmente la questione diventa non economica. E questo vuol dire che l'ottica economica che noi pensiamo di avere è sbagliata, perché non è quella l'ottica economica. Se vi ricordate il piccolo libricino famoso sull'ideologia moderna che vi ribadirò spesso e volentieri, c'era scritto che tra le altre cose Adam Smith, che è sempre quello che ha scritto La ricchezza delle nazioni, aveva incluso nei comportamenti economici una serie di cose che non sono economiche. Per esempio, la soddisfazione per il proprio lavoro. La soddisfazione per aver ben lavorato e quindi la qualità del prodotto. Il sacrificio. Secondo lui queste erano economiche. C'è scritto nel testo. Quindi secondo Adam Smith l'economia era, come diciamo ieri, siccome nessuno sa cosa sia questa economia, l'economia secondo Adam Smith era anche il piacere del fare il proprio lavoro. Vi ricorderete che in tedesco professione e vocazione si dicono allo stesso modo, è la stessa parola. E vocazione è un altro termine che, guarda caso, rimanda
al senso e al campo di significato del carisma, perché sono tutti termini religiosi, stranamente. Questo è, no? Allora, per Adam Smith il problema del lavoratore che dalle 9 alle 5 non fa niente seduto alla sua scrivania non si poneva, perché secondo lui non era umano comportarsi così. Facile, tutto qui. La base della burocrazia, quando Weber era entusiasta della burocrazia, era perché tutti avrebbero potuto lavorare bene, non perché nessuno avrebbe più lavorato, o pochi, o quello che è. Questo è il punto. Però questo accadeva perché? Perché loro si rifacevano a dei sistemi di valori che erano premoderni. Quello che dicevamo quando abbiamo parlato della variante italiana, tutte queste cose che sono passate così, in cavalleria, è questo. Che tutto questo ragionare di economia di Adam Smith, di Weber e degli altri è così perché si basa su un'ovvietà di valori che non è ovvia e che a un certo punto finisce. Quando io decido che il mio lavoro non deve essere il massimo che posso dare, ma deve essere quanto basta, è fatta. Non c'è più dove andare, perché la mia professione non mi darà più niente, perché prenderò soltanto lo stipendio a fine mese e ne dico pure uno basso. Se sapete com'è, sono 10 anni che non adeguiamo gli stipendi, per cui di fatto abbiamo perso costantemente un 3-5 l'anno, se vogliamo essere numerici, no? Allora come faccio a mantenere una dignità di me, come faccio a pensare di impegnarmi per qualcuno, come faccio ad avere una visione ideale che è quello che dovrebbe essere la politica? Perché la politica è ciò che vorremmo fosse della nostra società, non 4 scarpe e una pagnotta. Allora come faccio ad avere queste idee quando io non so più manco non stanno cagando? Quando sono il primo a produrre cose mediocre. Voi prendete un libro qualunque, è pieno di refusi. Prendete un giornale, gli errori si sprecano. Prendete qualunque cosa, c'è qualche difetto, sempre. Che tanto chi se ne frega? Ti dicono, beh, la produzione di massa, baby, come diciamo, noi siamo lì. A me non piace la produzione di massa, pensa un po'. Detto sta cosa, quello che ho è fatto come deve essere. Ma nella stessa produzione di massa, la qualità del prodotto sta cadendo a vista d'occhio. Io ho fatto il commerciante per 10 anni. Nel mentre che aspettavo di venirmi a divertire con voi qui, e i prodotti erano molto migliori di 10 anni fa di oggi, i materiali che venivano usati erano molto migliori, l'attenzione per il prodotto e la cura per il prodotto erano molto migliori. Oggi non gliene frega niente a nessuno, ma non solo i cinesi sono quello che serve, non è colpa dei cinesi, è colpa nostra, perché siamo noi quelli che hanno progettato l'obsolescenza programmata. Ora non so se sapete che cos'è l'obsolescenza programmata, ma la vivete costantemente. Obsolescenza programmata è il fatto che un qualche tipo di merce si deve rompere dopo un certo tempo. Saprete tutti che la disk si rompe dopo 2 anni, la solaria si rompe dopo 6 mesi, tutta una serie di cose, subito quando cade la garanzia mi fanno giustamente notare, e non è casuale, è fatto proprio a tavolino, perché se tu non ti sei rompe la solaria non ne compri un'altra. E siccome noi dobbiamo crescere, allora dobbiamo comprarci una solaria ogni 3 mesi, anche se quella di prima andava benissimo. Dobbiamo cambiare il cellulare, dobbiamo cambiare le scarpe, i vestiti, le macchine, tutte queste cose, dobbiamo cambiare, non si sa perché o meno, si sa benissimo perché, ma è stupido. Quello è il problema. Capito? È tutto lì. Il problema è che è stupido. È un punto di vista idiota. È talmente idiota che è controproducente, perché vi ricordo che il progresso cosa diceva? Che ciò che avremmo fatto domani sarebbe stato migliore di ciò che facevamo oggi. Allora, se questa stessa logica mi porta a contraddirsi, perché questa logica è quella che mi dice no, devo fare le cose peggio perché altrimenti questi si ricontrano, c'è qualcosa che non va. Evidentemente c'è qualcosa che non va, perché l'ambito teorico è lo stesso, non è che è qualcuno che sta dicendo altre cose. Noi siamo partiti con un'ottica per la quale la produzione sarebbe andata sempre meglio. Okay? E questo ci avrebbe garantito dei prodotti sempre più affidabili, sempre più intelligenti, sempre più utili, sempre meno inquinanti, eccetera. Nello stesso tracciato razionale di percorso, abbiamo deciso che questo non andava più bene, perché cose ben fatte durano troppo. Che senso ha che io costruisca un autoradio che va bene per 10 anni? Perdo il cliente. Se invece gli do un autoradio che se si rompe ogni 2, io ne vendo 5. E non c'è niente da ridere. Questa cosa si chiama lifetime value, abbreviata in LTV. Ed è uno dei principali parametri con i quali le grandi aziende fanno la loro pianificazione. Vuol dire
quanto vale la vita del consumatore. Se sei giovane, io ti fidelizzo da giovane, il tuo lifetime value è molto lungo, perché io ti becco a 10 anni, tu probabilmente muori a 84, aspettativa di vita, c'ho 74 anni in cui mungerti. Questi ragionano così. A me non è che piaccia molto, però funziona così. Allora io per poterti mungere per 74 anni non ti posso dare un mobile che domani, dopodomani e fra 20 anni è ancora lì, perché allora subito. No. Dov'è l'artigiano che ti crea un qualche tipo di cosa la quale durerà nel tempo? Oggi durare nel tempo è una stupidaggine, anzi direi che è un difetto. Per cui tutto ciò che ha a che fare con la produzione di qualità si perde. Si perdono le professionalità, si perdono le capacità, si perde la sensibilità che c'era a tutta una serie di problematiche che noi non vediamo più, perché siamo stupidi, oltretutto.
Dicevo, forse l'artigiano ancora lo produce, e che fa la politica, avendo perso l'etica, è una domanda che ti rivolgo, lo mettono in condizioni di non poter lavorare più.
Allora, certo,
e far fare tutta la grande distribuzione.
Certo, il problema dell'artigianato in Italia soprattutto è un problema catastrofico, perché ci siamo persi non si sa più quanta esperienza professionale negli ultimi 50 anni e probabilmente non la rincorreremo più, evidentemente, anche se da un certo punto di vista, un po' paradossale ma anche aspettabile, attendibile, la produzione artigianale oggi sta tornando in voga, perché la produzione artigianale ha una caratteristica che tutto il resto non riesce ad avere, ovvero sia è unica. Una cosa fatta a mano è quella, non ce ne sono altre, perché quella simile è simile ma non è uguale, c'ha la pelle di un altro colore, ha qualche altro tipo di ornamento, ha qualche altro tipo, qualche piccola imperfezione, eccetera eccetera. Quindi gli oggetti artigianali sono oggetti unici. Ora non so se avete notato, ma l'attenzione, la massima cura della comunicazione di marketing è convincerti che gli oggetti che tu stai comprando non sono fatti in serie ma sono unici. Perché a noi gli oggetti unici piacciono? Perché ci piacciono gli oggetti unici? Potrei chiedermi.
Perché ce l'abbiamo solo noi.
Perché ce l'abbiamo solo noi, giustamente, e perché questo... Perché ci distinguono dagli altri. Perché rendono visibile il fatto che noi siamo unici. Se noi siamo vestiti come tutti gli altri, è complicato. Allora, come vedete, capiamo anche perché la moda oggi è così peculiare, perché ci sono interi negozi di accessori che non servono a niente, ma ti permettono di scegliere una tale panoplia di cose che se tu fai il cocktail giusto sei l'unico ad averlo, no? Tutta quella serie di borsette piccolissime, spillette, colorini, orecchini, mezzi, eccetera, eccetera, tutte strategie. Oggi le scarpe le vendono singole e non agli stoppi. Abbiamo deciso che non è detto che tu debba andare in giro con due scarpe uguali perché è noioso.
E una costa come due.
E una costa come due, ovviamente, perché poi fai tutto così, però di fatto c'hai le scarpe diverse e quindi sei ancora più figo degli altri. Tutta questa strategia, come vedete, serve a restituire e a dare l'impressione di una unicità individuale che è sempre più compromessa, invece, perché siccome nessuno o pochi, come abbiamo detto, hanno stupo, lavorano sulla propria cultura soggettiva, di fatto noi diamo, come dicevo ieri, 50-60 kg di carne che vanno in giro, ma sono tutti uguali. E quindi dobbiamo in qualche modo risolverla questa questione. Noi ci facciamo i piercing, ci facciamo i tatuaggi, ci facciamo le scarificazioni, andiamo in palestra, ci ringraziamo, ci tingiamo i capelli, tutto quello che facciamo è una richiesta d'attenzione e una proposta di unicità. Questo è il modo in cui lo possiamo capire abbastanza senza tanto. E quindi il fatto che tu abbia un amico carissimo di mia figlia che ha 13 anni e che se è spettinato non va dagli amici, a me crea dei problemi, perché io sono sempre stato un dramma con i capelli e non me ne è mai fregato un accidente, ma a 13 anni non avevo neanche il concetto di spettinato. E a 13 anni in antropologia giocavo con i soldatini. Ora il tredicenne deve avere l'ultimo cellulare, deve avere il capello nel modo ad hoc, deve avere l'ultimo pantalone, l'ultima scarpa, l'ultimo di tutto. Non è un caso che sia sempre l'ultimo, anche perché è l'ultimo ma non l'ultimo, come dicono gli inglesi, least but not last, perché poi ne arrivano altri e quindi il tredicenne deve comprarsi, perché altrimenti non lo vede nessuno.
Allora, per esempio, il discorso di Mr. Max Gruppo,
il discorso di uniformarsi in un gruppo, giustamente, però come vedete purtroppo questa questione dell'uniformarsi diventa sempre più normativa. Sì? Come? No, no, c'è pure la famiglia.
E quello è il problema.
La famiglia, peggio della famiglia. Ma d'altronde la famiglia, come diceva un'altra mia amica con dei discorsi abbastanza seri ultimamente, la famiglia è un posto nel quale stai poco. C'è anche nell'ipotesi che la famiglia funzioni. E ce ne sono che funzionano, perché, ripeto, se noi vogliamo una cosa statistica ci rendiamo conto che la gran parte di noi non va in giro con delle accette insanguinate e in linea di massima si comporta benino, per cui tutto sommato le famiglie ancora funzionano. Ma il problema è un problema di scala. Se tu tuo figlio lo vedi 4 ore al giorno e tutto il resto del tempo quello sta a scuola, in giro con gli amici, in posti dove lo mandi, in situazioni diverse, poi mica fa miracoli. Diventa purtroppo un problema di, come dire, equilibrio, no? Allora è chiaro che il mestiere di genitore dovrebbe diventare un mestiere più complesso, dovrebbe essere incoraggiato a fare i genitori. Ma qui le politiche da questo punto di vista mancano un tantino, tanto per cambiare. Per cui, ecco, quello per esempio è un buon punto sul quale riflettere, perché è ovvio che una famiglia che funziona, e qui il termine funziona lo usiamo perché effettivamente non ce ne sono di migliori, ma è brutto perché riporta un'altra volta al concetto del funzionalismo, ma una famiglia che fa ciò che dovrebbe è una garanzia di tante cose, no? Anche di una forma di sicurezza esistenziale di colui che cresce, che quindi è meno esposto dopo a terrori, paure, minacce, ritorsioni, ricatti e via discorrendo. Ovviamente.
Professore, come ci ha suggerito lei, il mio amico Umberto dice che è luna.
Ah, ok. Allora, domande finali? Ci vediamo giovedì.
Ce l'ha detto lei, quello sta finito.